Voglio organizzare con senso, con un po' di sensatezza, un po' le riflessioni che mi sono nate ascoltandovi, perché i temi sono molto diversi fra loro, quelli che avete sollevato questo pomeriggio, e alcune rimandano anche ad una, come dire, a un processo conoscitivo, cioè sul tema ad esempio del rapporto tra pubblico e privato potremmo parlarne per ore, cioè c'è una storia, ormai è già abbastanza scritta, quindi insomma il processo di privatizzazione nasce molti secoli fa, trova compimento, come ricordava lei, con la casa borghese, la cultura borghese, ma è molto prima, è assolutamente molto prima, lo sa chiunque come me, ha passato anni a studiarlo. Che cosa serve, come dire, studiare la storia della formazione del pubblico e del privato e nella costruzione di quello che le storiche inglesi chiamano la costruzione delle due sfere contrapposte? Serve per capire, ad esempio, questa è una cosa che a Wanda abbiamo sempre sostenuto, io continuo a farlo perché ne sono assolutamente convinta ancora oggi, che il privato, così come si è andato configurandosi nella storia italiana, diciamo europea, è una dimensione maschile. Le donne non hanno mai abitato così come dire, ci hanno obbligato a fare da un certo punto in poi. Adesso banalizzo, scusate, ma insomma. Quindi quando lei, poi non mi chiedo scusa, non li conosco, una persona prima diceva: ma il pubblico e il privato oggi non si dà più come un tempo, no? Non c'è più pubblico, non c'è più privato. Io dentro di me ho detto: è meno male, nel senso che potrebbe essere molto interessante, in modo molto provocatorio, pensare che torniamo quasi in periodo medievale, dove appunto il pubblico e il privato come sfere contrapposte non esistevano e c'era il collettivo e il particolare, no? Il particolare si riferiva alla persona specifica, quindi al soggetto. Ecco, è uscita giusto lei che citava pubblico e privato. Però questo è un tema molto interessante e varrebbe anche qui la pena fare tutta una serie di ragionamenti per le implicazioni che può avere oggi, poi appunto nell'era di internet, che cosa significa. Però questo tema, diciamo, di come oggi si configura il pubblico e il privato differentemente da pochi decenni fa, e che fa per certi versi in questa contaminazione, fa quasi pensare a un ritorno all'antico, è interessante, e questo è un tema. Però quello che volevo, come dire, evidenziare adesso era che il privato, che si esprime nella casa borghese, salotto, camere monofunzionali, a destinazione, come dire, monofunzionale, la camera per la ragazza, la camera per il ragazzo, la camera per la coppia, la camera per la domestica, laddove la si può permettere, la cucina, la sala da pranzo, il soggiorno, il fumoir, la biblioteca e via via via, e poi l'arredi differenziati a secondo delle funzioni e fino al più piccolo oggetto, che è appunto l'emblema della cultura borghese, ha una storia che a noi ci è estranea. Cioè, appunto, se uno va a studiare la storia dell'abitare femminile vede che c'è un'altra modalità, e sono modalità che voi conoscete bene, cioè la relazione, non c'è una divisione funzionale, questo mescolare continuamente, questo tenere insieme anche cose, che dimensioni che apparentemente appaiono opposte. Quindi questo è già un tema. No, allora se il modello patriarcale è andato in crisi, ma è anche giusto, dico, che vada in crisi questo modello di pubblico e di privato. Il problema semmai è come dobbiamo ricomporne un altro, e quindi come disegnarne i confini, se di confini si tratta, se dei confini vanno fatti. Quindi è già questo un bel tema di ragionamento, perché allora lì vediamo come ci siamo noi rispetto al pubblico e al privato, come ognuno di noi ci gioca, no? Uno può stare tranquillamente, felicemente nella dimensione del privato, uno si gioca invece del pubblico, uno gioca, a, come diceva, e lo ricordo nel libro, una donna che era venuta da Ravenna, Cervia, un incontro di Wanda, diceva: io amo la città perché mi consente di essere un fantasma sociale, cosa che nel mio paesotto non riesco ad essere. Come la capisco, io ci sono scappata da un paese esattamente per questa roba qua, cioè l'anomia, che è quella, come la, come ogni cosa, come dire, può essere vista, è un Giano Bifronte. La nomina è una straordinaria occasione di libertà,
però c'era autoritarismo, bisogna anche vedere che oggi.
No, ma no, ma adesso sto provocando, nel senso che mi piace, come dire, buttare lì delle questioni su cui magari poi è interessante ritornare, no? Cioè, per alcuni è una sofferenza l'anonimia, no? L'anomia, ed è, come dire, anche il male di molte città, ma è anche grande occasione di libertà per altri, insomma, quindi a seconda, no? Quella che lei chiamava, come dire, contrapposizioni, o di qua o di là, casa-città, città-campagna, spazio-tempo, centro-periferia, ma non si dà, non c'è uno se non c'è l'altro, quindi chi lo sa che sono contrapposizioni o sono come ambivalenze, come dire, sono due dimensioni della stessa questione, per cui insomma ci sono molti temi, diciamo, dal punto di vista teorico, anche concettuale. La difficoltà è come tradurle in un'azione, cioè farlo diventare pratica politica, strumento per governare le città, strumento per progettare le città. Cioè qui è, cioè, l'Italia credo che sia uno dei paesi, almeno da quanto io ne so, anche studiando un po' la letteratura inglese, cioè, ma, scusate, delle urbaniste di matrice anglosassone, quindi un po' inglese ma soprattutto nordamericane. Io quando leggo alcune di quelle che sono considerate le leader dell'urbanistica, diciamo, femminista inglese, a me viene da sorridere rispetto al portato di elaborazione teorica che gli italiani hanno prodotto in questi anni. Cioè, sono di un'ingenuità rispetto al livello di elaborazione, cioè, io credo, sono ingenue gli inglesi, le anglosassone rispetto a noi italiane, no? Cioè, mi viene da sorridere che sono considerate delle leader a livello teorico nel campo della pianificazione a livello globale, e a volte dicono delle banalità che neanche, appunto, si dicevano per scherzo tra amiche davanti a una tazza di tè qualche anno fa, no, ma per dire che c'è un lavoro straordinario che è stato fatto in Italia, che è cominciato alcuni decenni fa, che negli anni 90 ha continuato, che si è perso nei primi 10 anni del 2000, secondo me, in questo ritorno al silenzio forse generalizzato, e che andrebbe recuperato. Ma cos'è anche qui il limite? È che tutta l'elaborazione teorica rispetto alla città, io sto parlando, al rapporto casa-città, presenza delle donne, cultura delle donne rispetto al progetto urbano, non riesce a sfondare la dimensione, appunto, del governo della città. Cioè c'è un grande movimento, una grande elaborazione di movimento, ma poi abbiamo 3 assessore all'urbanistica in Italia, se ce li abbiamo, di comuni importanti, troviamo pochissime ordinarie, quindi, come dire, docenti di fascia alta nell'urbanistica, nell'università italiana, cioè, è come se a un certo poi dopo, come dire, il soffitto di cristallo, no, adesso banalizzo, ma per capirci, anche perché sennò il soffitto di cristallo poi c'è, no, non c'è solo in termini di rappresentanza, ma di capacità di modificare la cultura politica e anche la cultura dei progetti dei miei colleghi e colleghe, nella pratica professionale, nella politica, quando fanno gli amministratori o quando insegnano all'università. Questo è quello che io ho avvertito, cioè c'è un livello oltre il quale non si riesce poi a orientare le politiche, ad esempio, urbanistiche.
Ma questo non è solo per l'architettura urbanistica.
Sì, io posso parlare, però diciamo c'è questo scollamento, no? Per cui c'è un grosso lavoro di ragionamento, cioè che idea, che città vorremmo, o quali sono le priorità da mettere in un'agenda politica per costruire, come dire, per sviluppare un'idea diversa di città. Ma le donne lo stanno dicendo da tantissimi anni, è chiarissimo. Secondo me è chiaro, il problema è che chi è la politica o il politico che poi li assume in agenda e lo fa diventare, come dire, pratica amministrativa e politica pubblica. Questo è semmai la questione, anche nella tanto pionieristica toscana, no? Con la prima legge nazionale sulla partecipazione, additata come modello di cittadinanza attiva e di sussidiarietà, e poi, come dire, poi le pratiche di partecipazione sono rispetto a delle logiche dirigistiche, insomma, molto tecnicistiche, che lasciano un po' il tempo che trovano. Quindi questo è un po' le esperienze che io sto facendo in Italia, assolutamente omeopatiche, cioè proprio come mi curo, pratico, nel senso che sono, appunto, vengo chiamata a gestire, a sviluppare laboratori di genere per la definizione dei piani urbanistici. Sapete che adesso tutte le città, tutti i territori italiani, tutte le regioni hanno una nuova legge urbanistica, i piani regolatori generali non ci sono più, ogni regione li ha chiamati in modi diversi, piano di governo del territorio, in Veneto il PAT, in Toscana non mi ricordo, e, esatto, quindi, e ogni, diciamo, regione è obbligata a dotarsi di un nuovo strumento urbanistico. Siccome qualsiasi regione ha dentro la propria legge istitutiva del nuovo strumento urbanistico la famosa partecipazione, che si può risolvere in 3 incontri, come dire, formali, oppure invece, come dire, in un processo di costruzione partecipata, diciamo, anche dello strumento urbanistico, insomma, mi è capitato di essere stata chiamata dal comune di Porto Gruaro, quando c'era la vecchia provincia di Venezia, vecchia nel senso che adesso c'è la Lega, come sapete, fino a un anno fa c'era invece una amministrazione di sinistra. E ad esempio a Porto Gruaro è stato, appunto, fatto questo laboratorio di genere, e recentemente, alcuni mesi fa, a Corsico, quindi a Milano, di nuovo una sindaca donna che ha voluto fare questa cosa. Qual è la cosa interessante? È che c'è un'idea di città molto chiara lavorando con queste donne. Io, ad esempio, a Corsico, quindi qui fuori Milano, ho lavorato con una ventina di donne di età completamente diverse, chi sta nella politica e nei partiti, chi invece non sta, si avvicinava per la prima volta, come dire, ad occuparsi del bene comune, che cos'è più di comune di una città. È uscito un documento, attraverso delle modalità partecipative, degli strumenti di partecipazione, è uscito un documento che è un documento politico straordinario, 12 punti su come deve essere pensato lo sviluppo della città di Corsico nei prossimi anni. Quindi, dopodiché, noi...
Di un punto solo per capire.
Beh, ad esempio, il titolo che hanno deciso è: che cosa pensa la città che pensa. Ad esempio, hanno pensato che la città sia un organismo pensante, che io ho trovato, c'erano molti insegnanti, e quindi devo dire che secondo me... ci hanno messo, no, hanno vuol dire che, siccome, adesso dovrei entrare un po' nel tale, però siccome la giunta e il consiglio comunale ha approvato le linee di indirizzo del piano urbanistico, no al consumo di suolo, potenziare il trasporto pubblico, adesso quello che mi ricordo, insomma, ci sono degli elementi che caratterizzeranno lo sviluppo della città. Loro ad esempio hanno detto: bene, queste sono le linee strategiche che condividiamo, perché noi stessi, chi è contrario a una tutela del suolo, no? Che già vabbè, invece, diciamo, però se tu hai interesse al bene comune, dici no al consumo di suolo, salvaguardia della piccola area che c'è nel parco agricolo Sud Milano, piuttosto che potenziamento dei servizi per gli anziani, perché una popolazione si sta invecchiando, e via dicendo. Ma sono le priorità, cioè il fatto, ad esempio, che si sia insistita sulla necessità di mettere in rete tutte le attività culturali e sociali della cittadina dentro, come dire, un calendario che facesse vivere il centro come il quartiere più estremo di Corsico. Questa attenzione alla dimensione, ad esempio, culturale e relazionale non c'era nei documenti urbanistici. Allora, certo, perché gli urbanisti non si dovrebbero occupare, no, si devono occupare, perché fanno un piano dei servizi e, come dire, le biblioteche e la vita sociale è anche fatta di eventi, appunto, culturali, non solo di, come dire, erogazioni di servizi, no? Piuttosto che delle indicazioni puntuali proprio urbanistiche, non posso entrare nel dettaglio perché vi annoierei, però quindi proprio con un'idea, dicendo: questo è il cuore della città. E cos'era il cuore della città? È un punto che sta a cavallo col Naviglio, e hanno deciso: Corsico è una città separata da una serie di infrastrutture, la nuova Villa Giovanese, la ferrovia, il Naviglio. Bene, noi diciamo che il Naviglio, l'alzata del Naviglio diventa il nuovo cuore della città, quindi non più il centro storico, spostiamo l'asse e ragioniamo su come far dialogare, come dire, la parte vecchia e la parte nuova della città. Questo è il lavoro da progettisti, cioè gli urbanisti fanno questo, poi tecnicamente ti dicono no, però hanno una visione di città. Queste donne l'avevano benissimo, cioè hanno espresso in 3 incontri una visione di città. Dopodiché i tecnici la tradurranno, no? Come si fa, come si connette sotto passo, no? Ma anche. Ma no, io non sono così disincantata, se mi permetti, un po' cinica come a volte magari nelle tue battute si può pensare. Io sono, vabbè, per tendenza ottimista e quindi insomma credo anche nel fatto che ci sia invece una voglia trasformativa molto forte, che io lavorando con i cittadini sento, poi magari invece se uno ha a che fare anche con i politici.
A Opera, tanto per darti un esempio, si è liberato uno spazio perché non c'era più, non so, la Coop eccetera eccetera, e il progetto era di fare un agorà, no? Ma manca totalmente a Opera, completamente un posto appunto privo di identità. Beh, non so cosa è successo, ci stanno costruendo una serie di palazzoni enormi, chiudendo completamente, cioè altro che, questa è la volontà.
Vabbè, ma questa qui è la volontà di chi amministra la città, nessuno, come dire, si è incatenato per difendere l'idea dell'agorà.
Pressati dai soldi che i costruttori
sì,
passano.
Però quello che voglio dire è che appunto c'è la possibilità, ad esempio è stato fatto anche il piano di governo del territorio, come sapete, in dibattito qua a Milano, ha fatto dei processi di partecipazione, di consultazione, non so come, cioè non in una modalità
sul Milano?
No, anche sul PGT, ma è passato dai quartieri semplicemente. Allora, se tu non attivi i processi di partecipazione prima, ti ritrovi con 5.000, poi osservazioni dopo. Allora forse ti conviene muoverti magari facendo dei processi di ascolto prima e di traduzione. Però, vuol dire, aveva scelto un'altra strada. Perché vi dicevo questo? Per cui, come dire, si può lavorare anche su una dimensione, cioè attraverso la partecipazione, costruendo delle idee di città con quel che c'è in questo momento, che tutti sanno è poco, cioè l'assenza di risorse, cioè ci sono delle oggettive difficoltà, però è possibile farlo e c'è, come dire, e c'è voglia di mettersi, come dire, a ragionare anche su temi che non sono nuovi. Poi certo, poi i tecnici appunto faranno il loro mestiere di tecnico, e quindi non so se tu volevi
aggiungere una cosa. Volevi, sì. A proposito, tra l'oscillare tra il cinico e l'idealistico speranzoso, io credo che dobbiamo avere cura di piccole cose che stanno nascendo. Un altro punto che potrebbe essere interessante, che sta muovendo riflessioni e sta muovendo anche riflessioni al femminile, è la famosa legge sulla difesa del paesaggio. Quello sarebbe un altro punto di riflessione. Adesso io sto cercando di vedere se riesco a promuovere, pur sapendo che non ci sono soldi, c'è una piccola realtà del Piemonte che si chiama Monastero Gormida, che ha vissuto come comunità, e quindi prendendo il senso del paesaggio molto, in senso molto lato, l'esperienza di accogliere un'associazione di malati mentali. E quindi c'era stato prima tutto un lavoro col paese, quindi donne e uomini del paese, perché era nata la famosa no, di questo non ne vogliamo sapere, non vogliamo essere etichettati come luogo di. E invece c'è stato tutto un tempo di lavoro che si sta rilevando positivo, in modo tale che fa pensare di poter ritornare a parlare di questo spazio comune, perché la comunità si costruisce anche così, con la gente del paese e anche con donne e uomini del paese. Andando a sondare lì, in questo posto, se si utilizza lo strumento narrativo, che è sia patrimonio delle donne ma anche di, sta diventando di altre esperienze, si scopre che la gente ha voglia, sì, di dire, ha voglia di dare il suo contributo, ma proprio una voglia autentica. Certo, occorre avere la certezza di non bruciare questa cosa, no? Come questo termine che può essere o partecipazione o che cosa metto in comune, perché è un sentiero sottile molto fragile, però c'è. Quindi forse se ciascuna di noi mette insieme chi la scuola, loro l'indagine, lei il lavoro che ha fatto al laboratorio, possono venire fuori delle frastagliature che ci segnano un po' la strada su cui vogliamo effettivamente riflettere, che non dico possono darci quel giusto equilibrio tra entusiasmo e cinicità che magari in questo momento è utile tenere, no?
Posso, volevo ancora aggiungere due cose per rispondere. Rispetto appunto alla difficoltà di sfondare il soffitto di vetro, di cristallo, cioè far sì che le elaborazioni diventano appunto progetto e governo, insomma, della città. Io vedo che ho visto che le esperienze tra le più interessanti, almeno rispetto alla capacità anche di trasformare proprio il modo stesso di pensare alla città e di come dire, pensare il suo futuro. Cioè, questo può accadere quando hai delle donne poi amministratrici che ti scelgono, cioè non scelgono me, cioè scelgono questo tema, cioè se ne fanno carico, finché ti rimane solo appunto un movimento e non è capace di entrare nell'agenda politica, questa cosa rimane molto debole, rimangono delle bellissimi ragionamenti, siamo appunto noi poi italiani, dicevo prima, particolarmente brave, ricostruiamo anche nella ricostruzione dei casi, delle esperienze, riusciamo a fornire un sacco di informazioni, ma non riusciamo poi nel nostro luogo a farle, come dire, sedimentare. Allora l'altra cosa è, come io l'ho visto, anche l'esperienza dei tempi di cui chiedeva Maria Carla, è partita perché c'era una donna, era Paola Manacorda, cioè allora Paola Manacorda era l'assessore, aveva le deleghe al personale, all'organizzazione, donna di cui non si è più saputo nulla, credo che sia Roma l'antitrust o non mi ricordo, ci ha fatto un'altra, però voglio dire, ci devono essere, si deve formare come veramente un kairos, cioè proprio un'occasione favorevole, e dove sta? Sta attraverso una pressione, un movimento, diciamo, di base, di cittadine e cittadini, anche uomini che, come dire, sostengono questa cosa, e poi i tecnici, perché se hai poi i tecnici che ti ricacciano come la mia collega, oppure hanno i deliri di onnipotenza da progettista, come dire, chi se ne frega, cioè voglio dire, quelli non funzionano, meglio un funzionario che un dirigente, se il dirigente non è, come dire, insensibile, anzi ti è ostacolo, cosa che accade spesso in questo tipo di azioni e di politiche, e devi avere un assessore, meglio donna, ma può anche essere un uomo che accetti, come dire, di sperimentare, di portare questa cosa facendo appunto il bilancio di genere, perché è uno strumento straordinario, fondamentale, e piuttosto che appunto laboratori di genere, oppure appunto cominciare a incidere sugli strumenti appunto di programmazione e di governo della città, e anche sull'attribuzione poi delle spese di bilancio, insomma, quindi hai bisogno che qualche donna si metta, come dire, o se c'è già sia sensibile su queste cose, ce ne sono. Però insomma, come dire, poche rispetto alla, come dire, alla possibilità, al bisogno, giusto.
Mi sembra che per arrivare a questi obiettivi ci voglia una grande profonda trasformazione proprio a questo punto culturale, antropologico.
Ma basterebbe che ci scegliamo e ci votiamo a Milano delle donne o degli uomini che si fanno carico, ad esempio, di portare questa cosa.
Ci vuole una cosa molto difficile, perché è tutto contro questo tipo di cose, soprattutto gli interessi terrificanti a Milano di tutto il settore immobiliare, ma scherziamo.
No, cioè, siccome esistono delle leggi, poi insomma, come dire, esistono anche delle leggi. Esistono poi delle leggi, cioè i piani dei tempi e degli orari sono una legge nazionale, che è la 53/2000, sono delle leggi regionali, la 28/2004 per la regione Lombardia, per cui sai, ci sono delle, vabbè, poi una volta se volete vi faccio una lezione su cosa sono le politiche temporali. Lo so, guarda, nel mio libro ci dedico un capitolo, se volete ci torniamo e vi racconto, esiste in regione Lombardia, proprio una sezione, siamo al terzo bando in regione Lombardia, ci sono centinaia di comuni in Italia e decine di regioni che fanno piani politiche temporali, ci sono ormai dei casi, delle esperienze straordinarie.
Ma a Milano voglio dire, fatto di temporale?
Ho appena detto prima, c'è stato il primo piano regolatore nel 1990, quando è andata via la Paola Malacorda c'è stato Formentini, quando è arrivato Formentini e subito dopo Albertini, l'ufficio Tempi è rimasto, formalmente adesso è in carico settore mobilità, non si trova più neppure il materiale elaborato da Cugis, da De Cugis e così via, c'è qualche materiale in università, un figlioli ne ha, qualcuno delle persone che ci hanno redatto, ed è quello, cosa ha prodotto? Beh, Milano aperta ad agosto ad esempio è stato il primo prodotto della prima stagione del piano dei tempi e degli orari. Se noi non viviamo più a Milano in una città con le serrande completamente abbassate il 13 d'agosto, lo dobbiamo all'iniziativa che 20 anni fa hanno cominciato a fare, poi la storia, la politica non ha continuato, ma questo comunque voglio dire, basta documentarsi, vi posso come dire fornire. Concludo con un, c'è un tema secondo me che è un tema che accomuna, come dire, che è il tema interessante su cui che voi avete richiamato secondo me più volte nei vostri interventi, e anch'io credo che sia il tema, come dire, la questione centrale è l'uso dello spazio pubblico, la questione centrale, cioè quella che è venuta, che ci è stato sottratto oltre a che la città in generale, ma in questi ultimi anni a noi cittadini e cittadine, esattamente quella sensazione di mancanza di spazio di che lei evocava in un modo chiarissimo,
e che io antropologica e culturale
assolutamente, che è proprio, come dire, recente. Questo tema dello spazio, proprio dell'uso dello spazio pubblico, è la grande questione, perché se ci pensiamo ormai lo spazio pubblico è uno spazio che si occupa per consumi a pagamento, esatto, sia la gioielleria di Tiffany per Natale, i dehors dei bar, sono quelli che un tempo erano le parate, insomma, nei boulevard, adesso abbiamo queste parate di dehors dei negozi, però. E quindi su questo è un altro bel tema, no? E quindi esatto, quindi secondo me sarebbe anche proprio interessante, tra i mille argomenti che uno potrebbe affrontare, proprio parlare di questo tema, perché lì incontriamo tutte le diversità e tutti i soggetti nello spazio pubblico.
Poi anche collegata anche alla prevalente la dimensione individuale o privatistica,
esatto.
Il consumo lo fai da solo, no? Non richiede la dimensione collettiva, si sta perdendo,
lo fai da solo pagando.
Dobbiamo però dirci anche tutte le ambiguità e le ambivalenze che hanno questi cambiamenti, perché per esempio da un lato io amo ancora il piccolo negozietto dove scambio due parole, li conosco da anni eccetera, però è vero che a un certo punto anche la dimensione invece più spersonalizzata totale, grande magazzino, c'è un momento in cui, come dire, anche quello ha un suo fascino sinistro, secondo me, l'estasi metropolitana, le chiamava Facchinelli, ma insomma c'è qualcosa anche che attrae in questa completa. No, non hai più una. Ma dico l'ambivalenza, perché io credo che ci siano tutte e due, questo, si attratti anche da questo, no? In realtà si è venuto meno, appunto, si è modificato il confine tra privato e pubblico, sfera personale, eccetera. Però di fatto non si è andati a creare delle nuove forme di intreccio, che, no, che devono restare, l'individuo non deve sparire, e quindi il problema è di trovare degli intrecci in essi, eccetera. Ma in realtà quello a cui abbiamo di fronte è un'amalgama, nel venir meno c'è una poltiglia, è una poltiglia. Per esempio, non so, questo, il fatto che nell'ambito pubblico tu hai un rigurgito, un'ondata di privato che viene dal cellulare, per esempio. No, tu stai in un autobus e si senti il privato. Poi è vero che ti assenti perché un po' perché è poco interessante, un po' perché è fastidioso, non so perché. E però lì sei invaso ed è normale che tu stando in un autobus, no, la gente parli a voce altissima dei propri interessi personali. Allora anche questo è l'effetto poltiglia, non l'intreccio.
Ma tutto insieme è un po' quell'alienazione dal mondo di cui parlava sempre Arendt, perdita del mondo comune,
dello spazio, consumo, la dimensione del mercato consumo, toglie lo spazio di progetti in cui si pensa insieme, così.
Esatto.
E comunque abbiamo Antonella che vuole intervenire, poi chiudiamo, 2 ore e mezzo, 3
volevo solo dirvi che sento ancora, per favore, che amore di
sono strada. Contenta intanto anche di questo seminario e che alla fine siano venuti quelli che io chiamo i nodi essenziali, perché i progetti, di idee creative ce ne sono tantissime, tutti vogliamo una città più bella, più vivibile anche a nostra misura, ma sono contenta che si è parlato alla fine come arrivare alle amministrazioni pubbliche e far passare i progetti, perché questo lo so quello duro, cioè siamo in globalizzazione, sono saltati tutti i confini, ahimè anche nazionali, che erano gli unici che garantivano un minimo di gestione, di difesa dei diritti, no? Perché la globalizzazione li sta cancellando tutti per esigenze di logiche di mercato. Quindi anche questi tutti supermercati, alla fine ci si abitua a questi grandi insediamenti che consumano un sacco di suolo che non sempre servono, si fa solo appunto perché si concedono le licenze, i comuni fanno cassa per la spesa corrente e quindi prevalgono sempre questi interessi, queste logiche di profitto e di mercato. Questo è una cosa difficilissima. E quindi io penso che comunque, e poi c'è anche da non sottovalutare che la televisione, i mass media ci hanno molto, con la loro persuasione occulta, cominciato anche a farci apprezzare o convivere con un mondo che è proprio molto cambiato rispetto a qualità e valori e sogni che coltivavamo, insomma, che ancora pochi però ancora continuano a coltivare, perché c'è una griglia, una selettiva già a priori che influenza molto poi i consensi, e cioè c'è una circolarità, i partiti. D'altronde le amministrazioni pubbliche sono anche i rappresentanti, diciamo, che sono messi in piedi dai partiti. I partiti ormai hanno perso una funzione di scrivere. Chi è che scrive di programmi? Questo continuano a parlare di programmi? Nessuno. Cioè si parla solo di alternanza. In realtà c'è una logica di solidarietà tra tutti i partiti e si scannano solo per avere maggior fetta di elettorato. Poi in realtà non è, cioè la globalizzazione ha fatto una cosa terribile, oltre. Cioè i consumi e la produzione ormai sovrastano qualsiasi cosa. Adesso io non voglio fare il cielo del malaugurio, ma credo che andiamo verso una società sempre più sempre più votata a rendere la gente di un conformismo, di un pensiero unico, che sarà veramente molto difficile, come dici tu, ci vorrebbe una rivoluzione veramente antropologica e culturale. Ma soprattutto è, insomma, l'economia, ragazzi, è una bestia feroce, perché poi questa concorrenza spietata della globalizzazione, senza freni, senza regole, senza niente, non permette più ai progetti di qualità di poter vivere una vita decente, di farsi spazio. E io non lo so come si possa fare, credo che comunque pressioni dal basso di partecipazione pubblica possano modificare, ma mi sembra che siano ancora oasi molto ristrette queste, perché c'è proprio un conformismo e un torpore sociale che non è molto difficile sfondare questo tetto di cristallo, credo. Niente, io non volevo fare un cielo del malaugurio. No, dobbiamo tenere veramente conto di questi chiodi fissi, insomma, e quindi penso che piccoli progetti possano partendo ancora, non so, avere possibilità di attuazione, ma insomma, la legge degli appalti, degli interessi, delle costruzioni in un certo modo, condizionate appunto da un consenso ormai popolare, sono difficili da arginare.
Posso fare una precisazione? Ecco, non è l'economia come disciplina l'avversario da battere, ma è il capitalismo, il sistema capitalismo. Mi sembrava un po' assurdo che la compagna laggiù se la
la prendesse con gli architetti e non con gli immobiliaristi, ma
no,
allora
andiamo
alla radice.
Ma io parlavo di logiche di mercato, economia di mercato.
Sì, no,
scusate, mezzo secondo.
Allora,
una cosa da ridere. Parlando di centri commerciali, tu mi hai fatto venire in mente una cosa, ne ho visto uno nei pressi, non so se di Sesto San Giovanni, io non so, comunque un enorme, dove ho trovato le imitazioni delle città, nel senso che c'era Parigi, Roma, basta, questa è la fiction,
non è più
una fiction spaziale in cui non c'è più bisogno nemmeno di viaggiare, ci serve tanto, lì c'è via tante tali, dopo c'hai le tue montagne di gelato, le tue montagne di pizza, compri e sei tutta contenta.
Ma questo viene anche teorizzato anche da sociologi che si considerano, che si chiamano Sinina, che è il centro commerciale della nuova piazza.
Lo so, ma questa è la finzione della vita, ragazze, non è la vita.
Quindi ringraziamo Floriane Gisele, grazie.